stamattina e ho chiesto a due collaboratrici per la lettura. Quindi Karen farà narratrice, Ruth farà la voce della donna samaritana e io farò la voce di Cristo. Leggiamo Giovanni 4 dal versetto 1 al 26.
Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse:
dammi da bere.
Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse:
come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?
Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose:
se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva.
La donna gli disse:
Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque, quest'acqua viva? Sei tu, grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso come i suoi figli e le sue bestiame?
Gesù le rispose:
chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna.
La donna gli disse:
Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere.
Egli le disse:
va a chiamare tuo marito e vieni qua.
La donna gli rispose:
non ho marito.
E Gesù?
Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. E in questo hai detto la verità.
La donna gli disse:
Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare.
Gesù le disse:
donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che le adorano bisogna che le adorino in spirito e verità.
La donna gli disse:
io so che sei il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa.
Gesù le disse:
sono io che ti parlo. Grazie. Quindi questa mattina, come da programma, come è stato già anche annunziato, continuiamo con il ciclo di predicazione Vite cambiate da un incontro. Poi la domanda è: la tua è cambiata? Allora, nelle altre predicazioni, se ci ricordiamo, abbiamo visto l'incontro di Gesù con gli apostoli, poi con il centurione, con il lebroso, con Nicodemo, con Matteo, e poi abbiamo visto anche altri incontri. Quindi abbiamo visto che sono diversi uomini e donne che sono stati toccati, che hanno ricevuto la grazia in Gesù Cristo. Possiamo oggi considerare l'incontro di Gesù con la Samaritana l'incontro tra l'incontro, perché con questo episodio Gesù va oltre la Giudea. Questi versetti ci mostrano che la nuova novella si estende a tutti, non esclusivamente agli ebrei, ma anche agli stranieri più emarginati. Infatti, sfogliandolo qualche commentario, ho letto che i samaritani erano anch'essi ebrei come i giudei, ma da alcuni secoli erano religiosamente separati da questi ultimi, che li ritenevano impuri perché si mescolavano con i pagani. La Samaria non era una realtà politica distinta dalla Giudea, entrambi erano sotto il dominio del procuratore romano. Ma i samaritani riconoscevano solo la Torah, cioè il Pentateuco, non i profeti e le altre scritture ebraiche. Rimaneva perciò tra i due popoli parecchia animosità religiosa. Ma Gesù, essendo lui stesso giudeo, doveva passare per la Samaria. Possiamo dire anche voleva, perché Gesù appunto voleva passare, perché gli eventi non sono mai causali per la Bibbia. Gesù, poi, come ogni essere umano, ha sete, per cui nel versetto 7 dice: dammi da bere. Ma non soltanto ha sete d'acqua, è anche una sete di salvezza per i peccatori. Possiamo dire che in questo episodio la donna samaritana rappresenta tutta l'umanità, rappresenta anche ciascuno di noi, che ancora è alla ricerca di acqua nel pozzo del mondo. Purtroppo l'acqua che il mondo offre non risetta, anzi fa crescere l'arsura. Quindi affermiamo che Gesù cerca un incontro con tutti, nessuno è escluso della sua missione. L'incontro di Gesù con la Samaritana ci insegna che la salvezza è rivolta a tutti, indipendentemente dall'etnia, classe sociale o cittadinanza. Gesù è il Dio che sa entrare in gioco, che abbatte le barriere e sa superare le convinzioni per cercare il dialogo e la comunicazione. Un Dio capace e desideroso di relazione, un Dio che si lascia trovare. Il messaggio di questa mattina è rivolto anche a te, sì, a te che ancora non hai avuto questo incontro che può cambiare la tua vita. Perché l'Evangelo annunciato ha questo scopo, l'incontro sincero con Gesù. Il titolo appunto di questa mattina è Cristo, l'acqua per la tua vita. Disettati. È stata fatta un'introduzione molto, molto bella, molto arricchente dell'acqua. Vorrei sì, anch'io parlare qualcosa sull'acqua. Allora, l'acqua è un bene comune fondamentale per la vita. Come tutti sappiamo, anche il nostro corpo è composto dell'acqua. Siamo composti dal 60-70% d'acqua. Quindi l'introduzione dell'acqua nel nostro organismo è indispensabile per la vita. Infatti, il digiuno idrico può essere protratto per 2 o 3 giorni al massimo. L'acqua, come le vitamine e minerali, è considerata un costituente non energetico dell'alimentazione, in quanto non apporta calorie. Quindi possiamo averne tanta acqua e sentirci anche bene, perché leggevo qualche libro così, dicevano che appunto l'acqua fa bene per tutto il nostro organismo, anche per le stesse ossa. Però in questo stato, come ha detto anche il pastore Francesco, è stata causa di diversi danni. La pioggia abbondante ha creato diversi danni in tutta l'Italia. Pensiamo qui a Milano, a Niguarda, pensiamo a Liguria, a Veneto, alle Marche e diverse altre città. Infatti un giornale ha scritto: il nord non ha visto l'estate. Del maltempo danni per oltre 1 miliardo all'agricoltura. Poi pensiamo non solo all'agricoltura, perché anche diverse città, appunto, e strade sono state causa di danni. Poi parlando dell'acqua, penso che anche tutti noi abbiamo sentito dell'iniziativa Ice Book Challenge, cioè le secchiate dell'acqua gelata per le SLA. Ci sono state diverse le critiche, le notizie, i giornali parlavano tantissimo di questo, ma qualcuno ha scritto che questa moda sta contagiando tutti e soprattutto funziona, no? Perché stanno facendo impennare in Italia le donazioni per la ricerca della sclerosi appunto laterale amiotrofica. Oggi però non vogliamo parlare dell'acqua fredda, l'acqua del mare, l'acqua dolce, ma vogliamo concentrarci sul tema dell'acqua che la Bibbia ci presenta. Quindi possiamo prendere le nostre Bibbie e vedere subito al primo libro della Bibbia, Genesi 1, al versetto 2, ci parla dell'acqua, che dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici dell'acqua. E poi anche nell'ultimo libro, cioè in Apocalisse 22, al versetto 17, dice che chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Quindi in tutta la Bibbia possiamo trovare diverse narrazioni, storie, racconti che hanno come sfondo proprio l'acqua. Vogliamo ricordarcene qualcuna? Allora, ricordiamo Noè, il giudizio divino, in Genesi 6. Poi Mosè, il suo nome lo dice tutto. Lui, appunto, miracolosamente protetto dalla morte. Poi ricordiamoci anche della redenzione attraverso il passaggio del Mar Rosso. Esodo 15, c'è appunto il popolo di Dio riscattato per mezzo dell'acqua. Poi si parla anche della roccia nel deserto che dà la sua acqua, questo in Numeri 20. E poi in Prima Corinzi dice che la roccia era Cristo. Poi ci ricordiamo di Giona, anche una bellissima storia che ci fa di prototipo Gesù Cristo, i 3 giorni della resurrezione. Anche nell'Evangelo di Giovanni non è difficile constatare che la categoria dell'acqua possa costituire un'efficace chiave di lettura dell'incontro con Cristo. E già ci ricordava qualche episodio Pastore Francesco. Giovanni, il capitolo 1, ci parla appunto che Gesù si immerge nell'acqua del Giordano. Poi nel capitolo 2 trasforma l'acqua della purificazione in vino nuovo. Poi al capitolo 3 a Nicodemo, visitatore notturno, annuncia che si può rinascere dell'acqua e dello spirito. E oggi vediamo appunto che la donna samaritana rivela di essere lui stesso la sorgente di acqua viva. Poi se andiamo avanti possiamo trovare ancora riferimenti, sia negli Vangeli, nelle lettere, troviamo questi riferimenti dell'acqua. Nell'Apocalisse 22, nel versetto 1 e 2, è detto che un fiume scorre in mezzo alla città. Questo è proprio per mostrare che il popolo di Dio sarà sempre acqua da bere. Proprio per questo tratta il tema di questa mattina, Cristo, l'acqua per la tua vita, di sé. Allora, 3 aspetti che evidenziamo in questa mattina. Il primo, Gesù, l'acqua che purifica e rinnova. Poi il secondo, Gesù, l'acqua per la tua vita. E poi per terzo, vediamo Gesù, il centro dell'adorazione. Allora, vogliamo vedere questo primo punto nei primi 6 versetti. Gesù, l'acqua che purifica e rinnova. Come abbiamo detto, il richiamo dell'acqua è spesso associato a un simbolismo di purificazione. Per esempio, nella pratica dell'ospitalità, l'acqua viene offerta ai forestieri per la lavanda dei piedi. Abramo accoglie i 3 uomini e gli dice: lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto questo albero. Genesi 18,4. Il profeta Ezechiele, prima di parlare della concezione del cuore, parla del dono dell'acqua viva, cioè Gesù Cristo, per la purificazione del peccato. In Ezechiele 36,25 dice: vi aspergerò di acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Poi sono diversi i testi che parlano del lavarsi le mani. In particolare il caso di un ritrovamento di un cadavere, che abbiamo visto qualche mese fa in Deuteronomio 21, che prescrive agli anziani della comunità la lavanda delle mani su una giovenca decolata per affermare la propria innocenza e purificare il dono e luogo mediante e purificare il luogo mediante il sangue. Allora, in questa linea, conforme al rito, si colloca il simbolismo della purificazione del peccato mediante il segno dell'acqua e soprattutto ci presenta la prospettiva del battesimo. Infatti Giovanni Calvino dice così: perché il battesimo ci è dato da Dio quale segno e prova della nostra purificazione, è il contrassegno della nostra fede cristiana, il segno con cui siamo accolti nella comunità della Chiesa, affinché, incorporati in Cristo, possiamo essere annoverati nel numero dei figli di Dio. Però se leggiamo in Tito, il capitolo 3, versetto 5, lui dice che Cristo ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Paolo non ha inteso affermare che la nostra purificazione e la nostra salvezza siano state compiute dall'acqua, o che l'acqua contenesse il potere di purificare, rigenerare o rinnovare. Al contrario, il battesimo non ci promette altra purificazione quella ottenuta nell'aspersione del sangue di Cristo, raffigurata dell'acqua data la similitudine del lavare e purificare. Ripeto, il battesimo non ci promette altra purificazione che quella ottenuta nell'aspersione del sangue di Cristo, raffigurata dall'acqua, data la similitudine di lavare e purificare. Proprio per questo che anche noi questa mattina, e non solo questa mattina, ma tutti i giorni, possiamo e dobbiamo andare a Cristo, l'acqua che purifica e rinnova. E dire come il salmista dice al Salmo 52, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Perché soltanto Cristo può perdonare e purificare, perché Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, se leggiamo ancora il versetto 6 di questa mattina, che dice, Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo, era circa l'ora sesta. Vediamo qui che Gesù è accessibile a tutti, è sempre pronto a rispondere, che spesso era anche stanco come lo siamo noi, ma il suo grande cuore non ne teneva conto. Lui è accessibile a tutti e a tutte le ore. Lui era gentile verso quegli avventati intrusi. Vi ricordate appunto di Nicodemo? Lui andò di notte a Gesù ed ebbe la risposta al suo problema. Gesù annuncia la necessità di rinascere dell'acqua e dello Spirito, in una duplice prospettiva, purificare i peccati della vita passata e rinnovarsi nel nuovo modo di vedere, di credere in Dio attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi, ognuno di noi può e deve, dobbiamo andare a Gesù per essere lavati e perdonati ogni volta che cadiamo, perché il peccato sta sempre alla porta per farci cadere. Anche tu che non sei parte del popolo di Dio, puoi venire a Cristo senza alcuna preparazione, senza integrità, perché come mediatore Lui ha in se stesso tutta la rettitudine e l'adeguatezza che tu richiedi, ed è pronto a metterle su di te. Tu puoi venire a Lui coraggiosamente anche in questo momento, perché Lui può riconciliarti a Dio mediante il suo sangue. Vedete, Gesù si ferma al pozzo per essere dissetato, ma si dispone a dissetare della vera acqua. Sempre nel versetto 6, Giovanni ci parla di una fonte, cioè il pozzo di Giacobbe. E ciò richiama subito a quanto dirà Gesù nei versetti successivi, riguardo a della fonte che disseta per sempre, cioè Gesù, l'acqua per la tua vita. Così vediamo questo secondo punto, dei versetti dal 7 al 15. Gesù, l'acqua per la tua vita. Allora, ecco qui entra in scena la donna samaritana, che fa la domanda, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me? Allora, interessante il dialogo perché ruota intorno al concetto dell'acqua viva. La donna viene gradualmente guidata da Cristo all'interno del suo cuore per scoprire il senso nascosto di quelle parole e cogliere la verità della propria vita. Quindi, Gesù può essere avvicinato in tutti i tempi, e non da qualche favorito, da qualche studioso, da qualche teologo, diciamo, ma da tutti quelli nel cui cuore il suo Spirito Santo ha acceso il desiderio di entrare alla sua presenza segreta. Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio. Così esposta subito il dialogo sul vero terreno, mettendo al centro del discorso Dio uno e trino e il mistero della sua persona. Cioè, il dono di Dio è Gesù stesso. E questo possiamo trovare nei profeti che anticipavano il giorno dell'acqua, dove l'acqua viva sarebbe sgorgata a favore del suo popolo. In Ezechiele 47, dove appunto ci dice che tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Ezechiele 47, dall'1 al versetto 9. Ecco, l'acqua viva sarebbe sgorgata appunto a favore del suo popolo. Allora, come sapete, il pozzo di Giacobbe ha avuto un ruolo vitale ma contemporaneo per i personaggi patriarcali. Allora, oggi l'incontro nella fede con Cristo compie quel desiderio di verità e di pace che purtroppo spinge ancora oggi molti a rimettersi in discussione e accogliere il profeta che disseta la sete spirituale, che disseta anche quella dei bisogni materiali. Perché Gesù è più grande di Giacobbe e chi beve dell'acqua che lui provvede non avrà più sete, dice il testo. Dice infatti Gesù che l'acqua che io darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Allora, Gesù può donare una sorgente la cui acqua disseta per sempre, un'acqua che diventa in chi la beve nuova sorgente generatrice di vita eterna. L'acqua viva di Gesù quindi è un'acqua spirituale. Bere di quest'acqua significa accettare Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita e diventare un suo discepoli, i quali si dissetano continuamente di Lui e della Sua parola. Ripeto, bere da quest'acqua significa accettare Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita e diventare un suo discepoli, i quali si dissetano continuamente di Lui e della Sua parola. Vedendo la sorgente che è Cristo, siamo chiamati noi stessi a diventare sorgente che dà acqua a quelli che ci stanno vicini. Come Gesù però, anche noi quando vogliamo annunciare Dio, dobbiamo mostrargli il dono di Dio, cioè Cristo Gesù, l'acqua viva. Dobbiamo fargli riconoscere fino a mettergli nostalgia di risettarsi di quell'acqua che non possiede, fino a fargli dire quello che la Samaritana non disse, ma che Gesù sollecitò a dire, cioè dammi da bere di quest'acqua. Anche oggi Gesù ci chiede, ti chiede, a quale pozzo attingiamo ogni giorno? Quale acque ti dissetano? Quindi abbiamo la parola di Dio alla quale possiamo attingere affinché la nostra sete possa essere colmata. E stiamo attingendo ad essa? Allora, abbiamo considerato come l'impiego dell'acqua Gesù Cristo in tutta la scrittura purifica e rinnova in vari modi. Poi abbiamo visto che l'acqua Gesù Cristo, come dono di Dio per la tua vita, è il segno di una purificazione non esteriore, ma interna, cioè profonda. Così vogliamo vedere quest'ultimo punto, Gesù, il centro dell'adorazione. Questi dei versetti dal 16 al 26. Allora, in questo dialogo Gesù aiuta la donna samaritana a capire meglio la natura del dono che gli sta offrendo. Gli si svela progressivamente da sconosciuto a profeta e poi da profeta a Messia. Lei riconosce finalmente che Gesù è un profeta, un inviato da Dio che può leggere nei segreti del cuore. Nel versetto 19 dice: vedo che tu sei un profeta. Così, riconoscendo in quel giudeo un profeta, la donna lo interroga subito sul problema del culto, sul dove sia possibile incontrare e adorare Dio. a Gerusalemme, dove c'è il Tempio, come sostengono i giudei, o al monte Garizim, come invece affermano i samaritani. Così Gesù entra nel vivo del discorso, nei versetti 23-24, quando dice così: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo spirito, che le adorano, bisogna che le adorino in spirito e verità. Quindi, anche per noi oggi la rivelazione del Signore Gesù è la stessa. L'adorazione del Padre avviene mediante la conoscenza del Figlio, che è la verità del Padre, per mezzo della rigenerazione operata dallo Spirito Santo. E così la donna ora è in sintonia con Gesù e rispose: so che deve venire il Messia e che quando verrà lui ci farà capire ogni cosa. E Gesù le si svela nella sua verità di Messia, al versetto 26. E la donna passa dalla miseria alla salvezza. La samaritana, quindi, la donna emarginata, immorale, straniera, alla fine dell'incontro con Gesù, diventa donna di fede e testimone tra le sua gente. Dimentica di dover prendere l'acqua, ma soprattutto dimentica la sua condizione, nel senso che non si sente più soffocata dell'essere stata descritta per quello che è, perché Cristo l'ha accolta e perdonata. Ora la priorità per lei è quella di correre dalla sua gente e raccontare la sua esperienza, il suo incontro, cioè la buona notizia del Vangelo di Cristo e dell'acqua viva. Quindi l'adorazione del Padre avviene solo tramite Gesù, il vero Tempio di Dio. I veri adoratori non sono più definiti, collegati o attaccati a siti religiosi, a località particolari, ma purtroppo sono ancora molti coloro che credono che esiste un posto appropriato per l'adorazione. Anche per noi il problema esiste. Quando il culto diventa un rituale, anche il luogo lo diviene, mentre colui che dovrebbe essere adorato è dimenticato anche se nominato. La settimana scorsa proprio ho letto queste parole. Il Papa, come sempre, al ritorno dei viaggi apostolici, si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti alla Madonna. Vediamo, vedete? Questo, anche qui possiamo vedere qual è la priorità, dove il nostro cuore è rivolto, dove sta la nostra personalità, il nostro essere, la lode, diciamo. Poi possiamo chiederci veramente anche noi, a chi adoriamo? Riconosciamo veramente che Gesù è un vero Dio, un vero uomo che ha dato la vita per noi? Quindi, l'incontro con il Signore Gesù ha cambiato la nostra vita? Se abbiamo ricevuto e accolto il dono prezioso di Dio, cioè Cristo Gesù, l'acqua viva, anche altri dovrebbero potersi dissetare anche attraverso di noi, il quale li conduciamo alla fonte. Questo è stato anche questa mattina detto, la visibilità. Anche noi dobbiamo portarli a far capire che noi siamo stati toccati della grazia di Dio. Quindi, per la conclusione, abbiamo considerato che l'acqua è un bene prezioso per la nostra vita. Quanto più prezioso dovrebbe essere Gesù, l'acqua che purifica e rinnova. Tutti noi abbiamo bisogno di essere lavati e purificati, non con l'acqua dei pozzi però, ai quali attingiamo non con pochi sforzi umani, ma con l'acqua viva che è in Cristo Gesù, il quale ci è data e ci è dato gratuitamente attraverso il lavacro del suo sangue alla croce. Infine, l'invito del Signore Gesù è riconoscere il centro dell'adorazione, riconoscere l'unità del Padre, Figlio e Spirito Santo. Anche a noi il Signore Gesù ci invita a sentire la fonte sgorgante dello Spirito che Lui può donare. Dobbiamo comprendere che solo Cristo placherà la nostra sete. Allora, alla donna samaritana sono bastati 10 minuti in compagnia di Gesù perché la sua vita fosse trasformata radicalmente. Quindi in questa serie di studi abbiamo visto molte vite cambiate da un incontro. La tua è cambiata? La parola di Dio è rivolta anche a te, sì a te che ancora non hai trovato la vera acqua che può colmare la tua sete, perché la cerchi in pozzi senza acqua. Quindi l'invito del Signore Gesù in questa mattina è: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Amen.